Carissimi, ben ritrovati per questo nuovo incontro con l'ora di dottrina. Se ricordate, la scorsa volta abbiamo parlato dell'oggetto della carità, la prima parte, ecco, e ci siamo soffermati soprattutto sull'aspetto più dimenticato oggi, che invece è proprio quello che regge la virtù teologale, la virtù soprannaturale della carità. E cioè l'amore verso Dio. Se vi ricordate, abbiamo cercato un pochino di semplificare, parlando di una circolarità, cioè Dio come sorgente da cui scaturisce la carità che entra nell'uomo e si, come dire, riposa in qualche modo, informa la sua volontà. Perché a sua volta ami con amore di carità, con quello stesso amore con cui è amata da Dio. E quindi come dire, il fine proprio della carità è questo ritorno alla sua sorgente, alla sua radice, cioè a Dio. Non esiste una carità, non esiste un amore di carità che possa essere concepito al di fuori di questo ritorno a Dio, di questo indirizzamento a Dio. Ma in Dio troviamo, diciamo così, altro, cioè troviamo ciò che Dio stesso ama, quelli che Dio stesso ama. E abbiamo visto come la carità perciò includa, in questo suo orientamento a Dio, includa anche il prossimo. E noi stessi, e in un certo modo, che avremo modo di precisare, anche la creazione non razionale, ma andiamo con ordine. Dunque, l'amore del prossimo, non è un altro amore, non è un'altra carità rispetto all'amore di Dio, è un unico atto di carità, è un unico amore, è un'unica, come dire, specie che ha la caratteristica della sua sorgente, di quella carità che scaturisce da Dio e a Dio ritorna. Bene, allora, San Tommaso spiega appunto che Dio è la ragione formale dell'amore, anche di quell'amore, diciamo così, che non è rivolto direttamente a Dio, o più precisamente, che in Dio coinvolge altro da Dio. Essere la ragione formale significa che se non c'è la ragione formale, cioè l'amore verso Dio, la carità verso Dio, vuol dire che quello che noi chiamiamo carità in realtà è una contraffazione. Questo è fondamentale capirlo. Non può esserci amore del prossimo, amore verso noi stessi, reale, un amore di carità, che non rientri in questo circuito da Dio verso Dio. Nell'articolo, è proprio nell'articolo primo della questio che stiamo vedendo, e cioè la questio 25esima, che San Tommaso spiega in questo articolo che la ragione dell'amore del prossimo è Dio. Infatti, ciò che dobbiamo amare nel prossimo è che sia in Dio. Ed è proprio perché il prossimo è in Dio, entra nella carità di Dio, che il prossimo non solo può, ma deve essere amato. È dunque la medesima carità che si rivolge a Dio a coinvolgere il prossimo. San Tommaso nella risposta alla seconda obiezione dice: tutti i nostri prossimi, in quanto si riferiscono a un unico bene comune che è Dio, ecco che possono essere e devono essere oggetto di carità. Dunque, tutti i nostri prossimi in quanto si riferiscono a un unico bene comune che è Dio, e quindi in relazione a Dio. Sarebbe reprensibile, aggiunge San Tommaso, uno che amasse il prossimo come fine principale, non invece chi ama il prossimo a motivo di Dio. Capite che qui si gioca tutto sulla carità. Cioè, se il fine principale o il fine ultimo o il fine esclusivo della carità è il prossimo, non è la carità, che stiamo vivendo verso il prossimo, ma addirittura San Tommaso ci dice è reprensibile. Se invece parliamo del prossimo in Dio, quindi Dio resta il fine ultimo dell'atto di carità, e se vogliamo l'uomo non è un mezzo, ma è un fine intermedio, cioè un fine che a sua volta è ordinato a Dio e si trova in Dio, allora sì che possiamo parlare di carità. Questo è fondamentale per capire quello che tra poco San Tommaso dirà sull'amore ai peccatori e l'amore verso i nemici. Allora, per quanto riguarda le creature irrazionali, ecco, San Tommaso dedica l'articolo terzo, dove fa una distinzione importante. Cioè lui dice, allora, quando parliamo delle creature irrazionali non possiamo propriamente parlare di un amore di carità nei loro confronti. Per quale ragione? Perché abbiamo detto che l'amore di carità richiede una amicizia e una compartecipazione della beatitudine di Dio. E a questo, diciamo, come dire, la creatura irrazionale non può essere elevata. In che senso? Nel senso che non ci può essere un amore di amicizia tra un essere razionale e uno irrazionale. E questo è importante, non vuol dire, e questo è importante capirlo, vuol dire che allora non c'è nulla, o che, come dire, possono le creature irrazionali possano essere utilizzate come meri strumenti e basta. C'è qualcosa di più nell'ottica cristiana, e San Tommaso lo spiega. Cioè, non essendo possibile propriamente con loro stabilire un'amicizia, su questa amicizia, quindi che questa amicizia quindi sia elevata all'amore di carità, però dice, in quanto queste creature dicono riferimento a Dio e riferimento al prossimo, allora è possibile amarle, sebbene non propriamente di amore di carità. Che cosa significa? Significa che è proprio per la carità che noi abbiamo verso Dio, e che include anche il prossimo, che noi abbiamo un atteggiamento di benevolenza verso queste creature che sono creature di Dio, e che dicono ordine a Dio, che in qualche modo manifestano la gloria di Dio, manifestano la bontà di Dio. Dio si prende cura di loro. E in seconda battuta, in quanto anche queste creature sono legate ad altri uomini e dicono ordine agli altri uomini. Quindi in questo senso c'è questa benevolenza, questo, chiamiamolo, amore, ma non amore propriamente di carità, anche verso le creature. Cioè, questo, come dire, questa carità che viene da Dio e Dio torna, permette di concepire, di vedere le creature in questo ordine, e soprattutto nel riferimento a Dio, in quanto è il loro creatore, in quanto nel racconto della Genesi sappiamo che Dio ha benedetto per esempio gli animali, no? Gli ha dato ordine di crescere, di moltiplicarsi. Dunque entriamo in questo stesso atteggiamento di Dio, per amore di Dio, in ordine a Dio. Questo è l'atteggiamento del cristiano. Ora torniamo un attimo ancora all'amore del prossimo. C'è una categoria particolare di prossimo, un tipo particolare di prossimo, che sono i peccatori e i nemici, e San Tommaso ne parla rispettivamente negli articoli 6 e 7, peccatori e i nemici, l'articolo 8. Allora, cosa significa che i peccatori debbano essere amati, e amati di amore e di carità? ripeto, articolo 6 della Questio 25. Allora, San Tommaso spiega che, per sintetizzare un pochino il suo ragionamento, essi devono essere amati, scusate, per la loro natura. Cosa vuol dire per la loro natura? Perché per questa natura umana sono capaci della beatitudine, attenzione a questo termine, non capaci in quanto con le proprie forze sono capaci di raggiungere alla beatitudine, ma in quanto sono capax, cioè hanno la possibilità, la recettività, hanno la potenzialità quindi di ricevere da Dio la grazia per questa elevazione ed essere chiamati alla beatitudine. Ma, quindi, debbono essere amati per la loro natura, in quanto abbiamo visto l'amore di carità richiede questa compartecipazione alla beatitudine che Dio dona, quindi in quanto uomini anche i peccatori sono capaci di questo, evidentemente rimosso in qualche modo il loro peccato, ma in quanto uomini sì, sono capaci di questo e quindi in quanto tale debbono essere amati, ma precisa San Tommaso, non per la loro colpa. Anzi, dice, per la colpa tutti i peccatori devono essere odiati, compresi il padre, la madre e i parenti. E qui cita esplicitamente il Vangelo di Luca al capitolo 14. È un linguaggio forte, un linguaggio a cui non siamo più abituati, ma che è assolutamente fondamentale e discende da quello che abbiamo detto sull'amore di carità. Se l'amore di carità viene da Dio e a Dio torna, se la ragione formale dell'amore di carità è Dio, è chiaro che non possiamo amare ciò che è contrario a Dio. E il peccato è ciò che per eccellenza è contrario a Dio e allontana la persona. Dunque, l'amore di carità verso il prossimo è assolutamente comandato e entra in questo, per quello che abbiamo detto, questo circolo, ma in quanto il peccatore è uomo ed è chiamato alla beatitudine, a prescindere che poi arrivi o non arrivi, questo è un altro discorso, ma non in quanto peccatore, cioè non in quanto compie ciò che lo oppone a Dio, lo distanzia da Dio, ciò che dispiace a Dio. Anzi, dice, per questa colpa devono essere odiati. Perché devono essere odiati? Perché questa, come dire, questa macchia, questa colpa, questo peccato è ciò che è dispiace a Dio, è ciò che da Dio è rigettato, è ciò che da Dio è odiato. Questo è un punto di estrema importanza. San Tommaso ribadisce più volte che cosa vuol dire e che cosa non vuol dire amare i peccatori. E nella risposta quarta, siamo sempre all'articolo sesto, San Tommaso scrive: dobbiamo amare con la carità i peccatori, non già volendo ciò che essi vogliono o godendo delle cose di cui essi godono, ma con l'intento di far loro volere ciò che noi vogliamo e di far loro godere delle cose di cui noi godiamo, da cui le parole di Geremia, essi torneranno a te mentre tu non dovrai tornare a loro. Allora, è evidente che qui non si sta parlando delle cose che noi vogliamo, le cose di cui noi godiamo a capriccio, ma in quanto sono in Dio e sono nella volontà di Dio. In questo senso Dio dice a Geremia che, mandando Geremia richiamare il popolo di Israele che è lontano da Dio, gli dice: essi dovranno tornare a te e non tu a loro. Questo è, capite, è un aspetto tanto importante oggi, dove l'amore verso i peccatori diventa una connivenza con il loro peccato, un godere di quello che loro godono, un condividere ciò che viene compiuto. E questo è profondamente sbagliato, perché è un disordine, tra l'altro un disordine doppiamente pericoloso perché rischia di far mancare l'obiettivo della beatitudine eterna, della comunione con Dio, sia a chi è nell'errore, a chi è nel peccato, sia a chi vi si accosta e poi finisce per andarci in qualche modo dietro, per andarci a braccetto. Bene, allora, San Tommaso qui spiega anche, non mi soffermo, sarebbe interessante, come alcuni passi difficili delle Sacre Scritture, in particolare dei Salmi, di maledizione, debbano essere intesi in questa, secondo questa prospettiva di cui stiamo parlando. Vi faccio solo l'esempio: nel Salmo 118 si legge "Ho in odio gli iniqui". Come va intesa una frase di questo tipo? No, abbiamo detto che bisogna amare di carità i peccatori e il Salmo dice "Ho in odio gli iniqui". Bene, San Tommaso spiega: il profeta odiava i peccatori in quanto peccatori, odiando la loro iniquità che è il loro male. E questo è l'odio implacabile di cui egli parla, li detesto con odio implacabile. Qui cita il Salmo 138, che nella versione latina è perfetto odio odera millos, cioè li ha odiati di odio perfetto, cioè l'odio perfetto, perché anche l'odio può essere una virtù, è quello precisamente che si scaglia contro il male, che si scaglia contro il peccato. Ora, odiare il male di qualcuno e amarne il bene hanno lo stesso movente, perciò questo odio implacabile o questo odio perfetto appartiene alla carità. Ecco, pensate come è rovesciato rispetto alla prospettiva che tante volte assumiamo quando parliamo non troppo con senno della carità. Nell'articolo ottavo si parla dell'amore verso i nemici. Bene, anche in questo caso San Tommaso distingue e dice che la carità non ci porta ad amare i nemici in quanto nemici, cioè in quanto ci fanno del male, perché questo andrebbe contro all'amore verso noi stessi, di cui parla nell'articolo 4 e che vedremo. Ci chiede invece di avere una predisposizione d'animo e, quanto alla perfezione della carità, anche una predisposizione attuale nei confronti del singolo nemico che ci sta di fronte, diciamo così, in quanto, spiega San Tommaso, la carità ci porta ad amare il prossimo per Dio e perciò, quanto più uno ama Dio, tanto più mostra di amare il prossimo nonostante qualsiasi inimicizia, come se uno amasse molto un amico, per suo amore ne amerebbe anche i figli, per quanto gli siano nemici. Cioè, si oltrepassa l'inimicizia nei nostri confronti per amore di Dio. E fa questo esempio molto significativo, che non ha bisogno di spiegazioni, dell'amore portato ai figli di un amico, anche se questi figli sono nostri nemici. Ma, ripeto, San Tommaso dice non si ama il nemico in quanto nemico, ma in quanto è in ordine a Dio, e lo si ama per Dio e per amore di Dio. In ultimo, ecco, San Tommaso negli articoli 4 e 5 parla dell'amore a noi stessi e al nostro corpo. Il ragionamento è questo, cioè il punto di partenza è nel comando di amare il prossimo come se stessi, comando che viene dal libro del Levitico e che San Tommaso riporta. Bene, e nel corpo dell'articolo 4 spiega che l'amore con cui uno ama se stesso è la forma e la radice dell'amicizia, cioè noi abbiamo, come dire, amicizia, amore nei confronti degli altri in quanto ci comportiamo con loro come verso noi stessi, dice San Tommaso. Questo, quindi, per quanto riguarda la carità come amicizia, richiede che l'amore del prossimo, verso il prossimo, abbia come fondamento l'amore verso se stessi. Diversamente, chi ha in odio se stesso non riesce ad amare realmente e autenticamente il prossimo. Ma nel suo aspetto proprio, cioè non solo in quanto amore di amicizia, ma appunto in quanto amore di carità, che quindi viene da Dio, punta a Dio, punta alla compartecipazione della beatitudine, quanto a questo aspetto, San Tommaso ci dice che la carità è, cito, amicizia dell'uomo con Dio principalmente e conseguentemente con gli esseri che a lui appartengono. Cioè, noi amiamo noi stessi non direttamente, ma in quanto siamo amati da Dio. Diciamo così che, come per l'amore verso il prossimo, anche l'amore verso se stessi, l'amore di carità, non è, diciamo così, diretto, ma passa dall'amore di Dio, viene dall'amore di Dio e si indirizza verso l'amore di Dio. Allora capite che c'è quindi in atto una contraffazione dell'amore verso se stessi come una contraffazione dell'amore verso il prossimo. Nessuno ama realmente se stesso se si pone contro Dio. L'amore verso se stessi è incompatibile verso qualunque cosa, fosse anche la più piacevole e desiderata di questo mondo, che ci pone contro Dio. Perché? La carità appunto ci porta a Dio, che è il nostro, tra l'altro, è il nostro sommo bene. Dunque, attenzione alle contraffazioni della carità verso il prossimo e verso se stessi. In questo amore verso se stessi, nella carità verso Dio, c'è anche il corpo, e San Tommaso dedica un ultimo articolo, l'articolo quinto, ultimo per noi che ne stiamo parlando, l'articolo quinto, dove si risente in qualche modo la polemica verso, diciamo, contro i manichei nell'epoca agostiniana, ma contro i manichei di ogni epoca, che aveva dato vita nel Medioevo alla pericolosa eresia catara, cioè, diciamo, i manichei e la loro discendenza, per i quali appunto la corporeità è un male. Ora, San Tommaso ribadisce che il nostro corpo viene da Dio e il nostro corpo è uno strumento legato alla nostra personalità, in qualche modo siamo il nostro corpo, che viene usato nel servizio di Dio, cioè noi in questa vita serviamo Dio nell'anima e nel corpo. Dunque, a motivo della sua origine e a motivo della sua destinazione, il servizio di Dio, San Tommaso scrive: dobbiamo amare anche il nostro corpo con quell'amore di carità col quale amiamo Dio, precisamente perché questo corpo da Dio viene e a Dio è rivolto e Dio serve. Non invece, spiega San Tommaso nella risposta alla prima delle obiezioni, non invece quanto alla contaminazione della colpa e il guasto della pena, cioè quelle infermità che in qualche modo hanno colpito il nostro corpo a causa del peccato originale o del peccato nostro attuale, questo non deve essere amato. Deve essere amato invece il corpo in quanto voluto da Dio e in quanto ordinato a Dio, anche perché San Tommaso spiega nella seconda risposta alle obiezioni che dal godimento dell'anima ridonda sul corpo una certa beatitudine, cioè il corpo è chiamato a essere partecipe di quella beatitudine, di quel godimento eterno che avvolge, diciamo così, propriamente in onda propriamente l'anima. Ma essendo il corpo corpo di quell'anima, il corpo stesso è chiamato a godere di questa beatitudine come una ridondanza appunto della beatitudine dell'anima. Bene, con questo abbiamo concluso la parte relativa all'oggetto della carità. La prossima volta cercheremo un pochino di mettere a tema quelli che sono, diciamo così, gli effetti della carità, i vizi contro la carità e anche l'ordine della carità.